Grazie Marco, spunti sicuramente molto, molto interessanti, abbiamo fatto una carrellata di tanti argomenti, adesso vorremmo dare spazio a voi per fare le vostre considerazioni, proposte, osservazioni, domande, tutto quello che volete. Prego di non aspettare troppo a rompere il ghiaccio perché altrimenti voi facciamo tardi. Grazie. Ecco, scusate solo una cosa, magari raccogliamo prima tutti gli interventi così almeno poi rispondiamo a tutti. Beh, direi che cominciamo a rispondere a queste, che così intendo, qualcun altro ci pensa. Puoi rispondere a Roberta?
No, io veramente speravo che qualcuno aprisse un po' la discussione. No, non credo che si possa dare una risposta così impegnativa. Il prodotto di valore unico nasce necessariamente dal confronto degli operatori, perché poi ci sono probabilmente problematiche che io che mi occupo di impianti di risalita non conosco e viceversa, insomma, da parte degli operatori, albergatori, affittacamere, artigiani stessi, eccetera, potrebbero nascerne delle considerazioni estremamente diverse o estremamente più complesse. Io credo che la faccio forse un po' anche semplice, ma Livigno ha delle caratteristiche secondo me oggi difficilmente imitabili, o meglio, è una località che per una serie di situazioni, di fattori, ha nei giovani la forza di quella realtà, di quel contesto. Snow park, bike park, attività a preschi, attività serali, notturne, eccetera, creano una forte identità. È come, adesso banalizzo, estremizzo anche, ma è come quando pensiamo a una località estiva e uno, un trentenne, un ventenne, pensa voglio andare a fare una bella vacanza estiva in una località dove voglio andare a fare casino, penso a Formentera, penso a Ibiza, penso a Riccione qualche anno fa. Quella è fortemente caratterizzata per quel motivo. Livigno non è chiaramente paragonabile a Ibiza o Formentera, però ha un po' quella caratteristica, e penso che tanti che vedono il Livigno un attrattivo, un qualcosa di forte, è per quel motivo, e lì l'abbandonerei, perché altrimenti andiamo a scontrarci con... Bormio ha un target di clientela che è invece un pochino più VIP, non so se usa VIP, elitaria, un pochino più, sono quelli delle seconde case, sono diciamo famiglie magari anche un pochino esigenti, che hanno così ancora il fascino, vedono ancora il fascino di Bormio nella stazione, con impianti di un certo tipo, con le piste difficili, sono quelli che hanno già diciamo una forte propensione allo sci, ma anche una certa capacità insomma di frequentare la località utilizzando gli impianti, piste di un certo tipo, la Stelvio che sicuramente caratterizza un po' più la località e che è quella che rende più conosciuta Bormio per la gara di Coppa del Mondo. E anche lì è un qualcosa che è difficile andare a cercare, non abbiamo le stesse caratteristiche, non abbiamo gli stessi alberghi, non abbiamo le strutture, non abbiamo... Santa Caterina secondo me non ce l'ha, come non ce l'ha Val di Dentro, un'identità chiara. Lì in mezzo secondo me rimangono i bambini, rimangono diciamo tutto quello che è il mondo dei bambini e delle famiglie, che è un mondo fortemente interessante, attraente, perché se è vero che il bambino, almeno a casa mia, ha sempre funzionato così, hanno sempre deciso i bambini a un certo punto in poi dove si va in vacanza. E quindi quello è un qualcosa su cui si può lavorare, quindi il prodotto di valore unico può essere un progetto e qualcosa di specifico che leghi la località alle famiglie, ai bambini, e che crei quella condizione per cui io vado lì, perché anche se ho la casa Bormio ci vado lo stesso a sciare, ci vado lo stesso a fare una passeggiata d'estate, ci vado lo stesso a fare, perché quello che c'è in quella realtà, in quel contesto, non c'è d'altra parte. A tal proposito io ho anche portato avanti un progetto che l'ultimo, quando ci siamo trovati in Sival qualche giorno fa, ho anche fatto vedere un progetto di un parco ludico in quota, un parco così molto divertente, molto creato a misura per i bambini, perché per me quella è la direzione che bisogna prendere, e io non ne vedo tante altre, o vedo grossa difficoltà a pensare ad altre strade. Anche d'estate l'attività legata al mountain bike, oggi è vero si parla di mountain bike, si parla tutti di mountain bike, però poi bisogna avere le strutture, i sentieri, i percorsi, bisogna avere e anche lì vedo molto più facile per Bormio approcciare la mountain bike da strada, visto la vicinanza allo Stelvio, del Gavi, al Mortirolo, di tutti i passi importanti, piuttosto che buttarsi in un progetto di downhill che c'è a Livigno. Qua probabilmente siamo in una posizione centrale dove ci starebbe bene un qualche progetto legato alla bici, però a un progetto di transito, quindi dove la bici deve diventare un passaggio diciamo intermedio, non un punto d'arrivo, un punto di partenza. Quindi il mio messaggio è attenzione una forte attenzione alle famiglie e ai bambini, e troviamo assieme qualche realtà, qualche contesto particolare per un progetto specifico che sia legato a loro. Mi sono anche dilungato troppo, ma...
Allora, per rispondere a Veronica, abbiamo iniziato a discutere all'interno di questo comitato marketing, che è formato da tutte persone del territorio che mi stanno aiutando, conoscendolo io meno bene, a mettere insieme quelli che sono diciamo gli attrattori. Abbiamo sviluppato quest'analisi non è non parla dei desiderata, cioè non parla di qual è l'obiettivo, ma fa una fotografia di quella che è la situazione attuale. Questa analisi interna che abbiamo avviato si sviluppa su tre principali dimensioni, che sono i mercati di riferimento, i target e gli attrattori principali. Sui mercati è abbastanza facile, nel senso che con i dati dell'osservatorio turistico abbiamo dei dati certi, e per cui sappiamo esattamente quelli che sono i mercati attuali che incidono nel comprensorio nella sua totalità e singolarmente su ogni località. Sui target intesi bambine, famiglie, giovani e via dicendo, siamo un po' più in difficoltà, perché quello che diceva anche Marco adesso, non sono così esattamente definiti nelle singole località, per cui è vero che Bormio ha una connotazione più famiglie, VIP, però poi dopo ci sono anche un po' di giovani che non trovano esattamente cosa fare e via dicendo. Santa Caterina, per contro, un po' di seconde case, piuttosto che la clientela che è alla ricerca un po' più di una vacanza tranquilla, poi dopo valgono anche le differenziazioni tra l'estate e l'inverno, piuttosto che Val di Sotto, che non ha una sua caratterizzazione propria perché gravita un po' intorno a Bormio. Mentre invece quello che è uscito molto più chiaramente sono quelli che sono gli attrattori. E gli attrattori definiti per località, e quello che dicevamo prima, che sono abbastanza eterogenei, divise per località, partendo da Santa Caterina, quelli che si sono identificati un po' più chiaramente sono sci alpini, magari me ne scordo qualcuno, ma non ho il risultato dell'analisi sotto mano, però principalmente sono il discorso dello sci alpinismo, per cui la stagione primaverile con diciamo un congruo numero di posti letto in quota, la pista da fondo, le iniziative sul freeride che si sono intraprese negli ultimi anni, i percorsi dedicati con le ciaspole in inverno, innevati, che per esempio Bormio non ha sull'inverno, sull'estate sicuramente mountain bike e bici da strada. Scendendo su Bormio c'è l'aspetto della cultura, per cui del centro storico, della storia e via dicendo, oltre allo sci inteso come sci professionista legato alla Coppa del Mondo con delle piste tecniche piuttosto difficili. Lascio fuori il discorso termale che ne parliamo in fondo. Val di Sotto ancora non ha una sua connotazione precisa, perché buona parte dei territori appunto coprono la zona di Valle Cetta, per cui ancora le piste da sci piuttosto che l'aspetto del ricettivo invernale e le seconde case, ha o potrebbe avere una connotazione legata al mondo storico, nel senso che un progetto che sta portando avanti anche la comunità montana riguarda il centenario, l'anniversario dell'inizio della prima guerra mondiale, per cui con la sua connotazione storica legata alla guerra il parco ha in progetto, il parco insieme alla comunità montana, una serie di recuperi all'interno di quell'ambito e di valorizzazione storica, e per cui diciamo che Val di Sotto potrebbe connotarsi in modo un po' più stringente in quell'ambito lì. Passando a Val di Dentro invece ha come caratteristica questo territorio molto vasto e particolarmente bello, per cui la parte escursionistica, così come anche Santa Caterina, e la parte di mountain bike. Sull'inverno, quello che diceva Marco condivido assolutamente, non è probabilmente la situazione attuale, potrebbe essere uno dei desiderati invece quello di posizionarsi sul mercato famiglie e bambini. Ho lasciato volutamente fuori il discorso termale perché abbiamo individuato alcune caratteristiche, alcuni attrattori che potrebbero essere trasversali rispetto alle quattro località. Sicuramente uno è il discorso termale, perché già per la loro natura sono sul territorio di Val di Dentro, però probabilmente incidono un po' di più sull'offerta turistica di Bormio, ma comunque è un attrattore che può essere trasversale a tutte le quattro località. Così come le terme, anche il Parco Nazionale dello Stelvio, diciamo nella stagione estiva, e così come lo sci estivo, che comunque potrebbe abbracciare tutte e quattro le località, senza gravitare nello specifico su una singola località. Questo molto in sintesi, però diciamo è più o meno la fotografia che è stata fatta. Sicuramente me ne sono scordato qualche pezzo, però è uscito abbastanza chiaramente che i territori hanno una connotazione abbastanza differente l'uno dall'altro, e per cui sicuramente questo è un valore da salvaguardare. Forse su Bormio mi sono scordato la bici da strada, che nell'ultimo anno penso che abbia dato ottimi risultati.
Rispondo a Veronica sul discorso di cosa significa l'adesione al Penpors per quanto riguarda l'aspetto economico. Ovviamente l'adesione ha un costo, il primo anno viene pagata una quota di 12.000 euro più 8.000 euro per il primo anno, gli anni successivi viene pagata una quota di 12.000 euro per ogni comune, quindi complessivamente noi abbiamo impegnato nel 2011 20.000 euro che era il primo anno, 12.000 euro nel 2012, 12.000 euro quest'anno, a cui sono da aggiungere le spese per i pennoni e le bandiere che sono stati installati due anni fa per circa 5.000 euro, e colgo l'occasione invece per comunicare che i costi dell'assemblea che abbiamo fatto a ottobre è costata all'incirca 16.500 euro. Questi sono i costi che abbiamo sostenuto sino ad oggi. Raccogliamo altre domande, poi rispondiamo alla fine. Devono per forza essere domande, possono essere anche osservazioni, considerazioni, qualsiasi cosa.
Va bene, allora inizio a rispondere. No, un'altra.
Sì, intanto comincio, Maurizio, a rispondere a un paio di domande. Ma su quella che ha fatto, parto dall'ultima, penultima, su quella che ha fatto Marco, riferendoti a... dicendo non potrebbe essere il proseguio della partecipazione nello sviluppo dei progetti di Alpine Porsche la scelta coraggiosa che potremmo fare. Mi sembra di aver inteso in questo senso la tua domanda. Potrebbe essere, però dobbiamo deciderlo tutti insieme. Teniamo presente una cosa, che tra i criteri che prevede l'adesione all'associazione, che fra l'altro nell'assemblea che abbiamo fatto lo scorso ottobre è stato proposto di renderli ancora più stringenti, ci sono tutta una serie di obiettivi da perseguire. Ne leggo solo un paio che ho visto adesso guardando il catalogo dei criteri. Dice: nell'anno 2020 tutte le perle delle Alpi sono località modello per l'impiego di una mobilità ecocompatibile nel turismo. Il 30% dei turisti raggiungono la località in treno o in autobus. Ne cito un'altra, ma sono proprio le... quando si parla di, ad esempio, qualità ambientale, tutte le perle puntano a diventare autonome dal punto di vista energetico, raggiungendo almeno un 80% di autonomia entro il 2030. La località produce almeno 2/3 dell'energia consumata in loco da fonti rinnovabili, idroelettrico, fotovoltaico, biomassa, eccetera eccetera. Ce ne sono tantissime, perché veramente il catalogo è una cosa anche molto ben fatta. Ovvio, si può anche dire sì, questa è la nostra volontà, dopo dobbiamo volerla tutti insieme. Questo non significa solo questi temi, ma poi ce ne sono tantissimi altri che riguardano anche il decoro, l'ambiente, eccetera eccetera, e poi ci vogliono ovviamente anche le risorse. Quindi sicuramente diciamo, idealmente sarebbe probabilmente una cosa che vorremmo pensare di raggiungere. Dopo però ci sono oggettivamente dei problemi che non sono di facile soluzione. Però, come ripeto, come ho detto prima, è un percorso che stiamo facendo nel capire cosa significa e cosa può significare questa adesione, e lo verificheremo, lo scopriremo continuando a cercare di capirne di più. Rispondo invece anche all'altro signore che ha chiesto in merito al ritorno economico all'adesione di... Allora, dal punto di vista, se il ritorno economico non ti so rispondere, nel senso che, ma anche se mi facessi una domanda diversa, nel senso cosa ha portato un'altra iniziativa, ovviamente noi non siamo strutturati per riuscire a capire se una determinata azione ha portato o non ha portato dei benefici. Penso che fanno fatica anche altre località che magari sono un pochettino più grosse della nostra. Se prendiamo come parametro di valutazione le presenze, secondo me è limitativo anche quello, nel senso che non so, non ve l'ho detto prima, ho qui l'analisi delle presenze dell'estate 2013 del comprensorio di Val di Dentro, Bormio, Valfurva, Val di Sotto. Sì, la Val di Dentro è aumentata qualcosina, è aumentata soprattutto in maniera anche direi importante con la clientela straniera, ha avuto meno presenze nella clientela italiana, ma poi anche lì c'è sempre il solito aspetto che riguarda la redditività, ossia a quanto abbiamo venduto la presenza, perché noi parliamo sempre di numero di presenze, sono tante, sono poche, sono, dopo non entriamo mai nel merito di cosa ci ha lasciato queste presenze. Quindi, ecco, ti ripeto, i vantaggi, secondo me un vantaggio dell'adesione in questo preciso momento, un vantaggio di questa adesione è sicuramente il fatto che ci ha aperto comunque gli occhi rispetto probabilmente a tante tematiche che magari noi non consideravamo nemmeno, cioè nei criteri di Alpenpol si parla di trattamento delle acque, si parla di tantissimi elementi che magari noi non inquadriamo o non abbiamo mai inquadrato nel contesto turistico, perché magari noi quando parliamo di turismo ci limitiamo a esaminare alcuni elementi e non invece tutta una serie di elementi che probabilmente è giusto che vengano esaminati.
Mi dici solo il tuo nome?
Claudio.
Allora, premetto che quando io sono arrivato ho raccolto il lavoro che è stato fatto nei 15 mesi successivi, per cui non sono arrivato io a dire ci chiamiamo tutti Bormio, è stato diciamo un lavoro che mi è stato consegnato e che condivido molto e cerco di spiegare perché. Secondo me, ma credo che sia difficile negare in questo momento, la notorietà che ha Bormio è superiore a quella che ha la Valtellina. Sono assolutamente d'accordo che sarebbe molto bello riuscire ad arrivare a identificarsi in un'unica valle che comunichi tutti. Adesso credo che ci sia il fattore tempo che giochi un ruolo fondamentale, nel senso che probabilmente la situazione turistica attuale non permette di fare un investimento così a lungo termine che dica fra 10 anni ci chiameremo tutti Valtellina. Probabilmente c'è bisogno di fare qualcosa immediatamente, una scelta un po' più di comodo nell'immediato è Bormio, perché ha già una diffusione, ha già una sua notorietà, è già conosciuto. Per cui questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto, racconto solo un aneddoto. Nel 2008 ho avuto l'opportunità di lavorare in Cina, sono stato un anno a Pechino. 2008 era l'anno delle Olimpiadi. La comunità italiana a Pechino non era vastissima e per cui ci si incontrava spesso. Ho avuto l'opportunità di partecipare a tanti incontri con la Camera di Commercio, l'Istituto del Commercio Estero, l'Ambasciata Italiana a Pechino e ovviamente uno dei temi di cui discutevano sempre era: vista questa bellissima occasione, come promuoviamo l'Italia in Cina? E mi sono reso conto che è un mestiere difficilissimo, nel senso che su una varietà di offerta così vasta è difficile andare a spiegare che cosa succede in Italia, perché partendo dal Monte Bianco, passando per le Terme di Taormina, arrivando alla mozzarella di bufala, è difficile spiegare che cos'è il nord, che cos'è il sud, dove sta Roma, la differenza tra il mare e la montagna, gli usi e i costumi, il fatto che dicono che da Roma in giù rispettare i semafori sia solo un consiglio e non un obbligo. E dopo noi molto spesso ci stupiamo quando vediamo all'estero che magari si mangiano le penne all'arrabbiata insieme al cappuccino, ma è veramente difficile comunicare e capire la complessità di un territorio molto vasto, e me ne sono reso conto in occasione di questi incontri. Partendo dall'Italia e riducendoci un po' più in piccolo nella Valtellina, credo che il problema sia un po' simile in questo momento, per cui credo che sia un compito molto difficile mettere insieme territori che hanno vocazioni molto molto diverse, per cui la conoscete senz'altro meglio di me la Valtellina. Però dalla bassa Valtellina all'alta Valtellina sono due mondi abbastanza diversi. Credo che comunque l'obiettivo di lungo termine sia quello di arrivare lì. Quello che dobbiamo assolutamente fare è non dimenticarcene, per cui nel nostro percorso ricordarci sempre che quello ha un valore e che se noi lo costruiamo nel tempo, fra qualche anno ce lo troveremo in dote e potremo sicuramente utilizzarlo. Gianni, devo dire che mi è piaciuta moltissimo la considerazione sulla cultura turistica, nel senso che una notizia positiva è che penso che sia un problema molto diffuso in Italia. Io personalmente sono originario di Parma, che immagino tutti conosciate sia per la musica che per l'enogastronomia. Abbiamo appena festeggiato il centenario di Verdi e nella stagione concertistica del Teatro Regio di Parma nel 2014 non è stata inserita neanche un'opera di Verdi, che è abbastanza ridicolo, no? Però penso che i problemi di cultura turistica ci siano un po' dappertutto e sicuramente vanno tenuti in alta considerazione. È una cosa di cui abbiamo discusso, ponendoci anche un po' dei limiti, nel senso che quello che rientra nell'ambito di competenza di questa Bormio Marketing è quello di occuparsi non tanto di prodotto ma di comunicazione, per cui quello che ci piacerebbe fare in termini di formazione sicuramente è iniziare dall'interno, per cui dalle persone che lavorano nella nostra cerchia e all'interno delle nostre proloco, e se riusciamo a fare qualcosa per gli operatori, che assolutamente non ci arroghiamo le competenze per poterlo fare direttamente, ma piuttosto per creare le occasioni di formazione, lo facciamo sicuramente volentieri. Quando si entra nell'ambito scolastico sarebbe molto bello riuscire a incidere lì. Non vorrei neanche magari entrare in un ambito che non è troppo strettamente di competenza. Credo che in questo caso probabilmente confrontandoci sul lavoro, se riusciamo a portare dei risultati, la sensibilizzazione che di conseguenza può diciamo arrivare dal nostro lavoro possa influire anche su quell'ambito. Quello che secondo me in questo aspetto di cultura turistica manca, venendo dall'esterno sul territorio, sono un po' di storie positive. Nel senso che ne ho discusso l'altro giorno con un gruppo che si occupava proprio di cultura, mi sembra, ripeto, venendo dall'esterno, poi magari io non le conosco direttamente, che non ci siano tante storie positive legate al turismo. Perché le storie positive? Penso che conosciate tutti Allevi, il pianista. 10 anni fa parlare di musica classica o di musica da camera o di pianoforte era una cosa che suscitava, diciamo, le prime reazioni erano noia, disinteresse, allontanamento, no? Ovviamente per la maggior parte delle persone. Poi un giorno è arrivato questo signore e si è presentato con le All-Star, con i capelli tutti spettinati e la maglietta nera, sicuramente in modo molto commerciale, e ci siamo scoperti in tutta Italia appassionati di pianoforte, no? Per cui tutti abbiamo comprato i CD di Allevi, ma non l'abbiamo fatto solo privatamente, se ne sono accorte anche le aziende. La Fiat ha fatto la pubblicità sulla musica di Allevi, la Procter & Gamble, che ha lanciato una campagna per le Olimpiadi, dove ha lanciato un video sulle mamme che ha raggiunto 53 milioni di visitatori, ha utilizzato nella sua pubblicità una musica di Allevi. Per cui lo stesso aspetto o traino, credo, quello che è successo nella musica classica grazie a una persona, credo che un po' di traino dovremmo cercarlo anche qua, per cui creando delle storie positive attorno al turismo. Mi è capitato recentemente di parlare con un imprenditore di Bormio che opera nel settore alimentare. Quando ho conosciuto sua figlia ho appreso con dispiacere dal papà che la figlia preferisce fare la maestra di sci. Questa è una perdita enorme, perché quando c'è un'azienda sul territorio che è riconosciuta, che ha valore per tutti sia a livello di prodotto che a livello di comunicazione, e non c'è un ricambio, nel senso che non c'è la passione di portarlo avanti, credo che quello sia un limite enorme. Se si riuscissero a creare delle storie positive di chi lavora nel turismo, che vengano prese ad esempio, allora quello potrebbe diventare veramente un bel traino per i giovani. A oggi questa cosa mi sembra che sul territorio manchi molto, nel senso che io ancora magari non li ho conosciuti e ci sono, però credo che questa sia una cosa che potrebbe servire a innescare quel processo culturale che va magari al di là di quello che possiamo fare, nel senso che è più facile forse, avendo la storia positiva, cercare il traino piuttosto che cambiare i programmi ministeriali e riuscire a incidere sulla scuola.